Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace.
Amica, era della Zanzara.
Sono il Santo Padre.
Qui alla Zanzara fanno sempre questi scherzi.
No,
sia
guardi,
Cruciani,
non,
sia
non
parenti.
È uno scherzo questo.
La Zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Il ministro degli interni Angelino Alfano, sbugiardato dal giudice sportivo. Lui continua a sostenere che non c'è stata alcuna trattativa con Jenny Acarogna, con gli ultras. Lo dice, lo ripete anche alla Camera. Sentiamo, al Senato, dove diavolo era?
Come ho avuto modo io stesso di spiegare, come è stato il giorno seguente affermato in modo inequivocabile dal prefetto di Roma, non vi è stata alcuna trattativa, come peraltro conferma il contenuto della relazione degli organi federali presenti in campo.
Ma il giudice sportivo, che ha squalificato il campo del Napoli, sostiene invece che fu la polizia a portare il capitano del Napoli sotto la curva, insomma, per trattare con i tifosi. Poi in realtà di questa trattativa si è già parlato abbastanza, è evidente che c'è stato un colloquio barra trattativa con i tifosi, è inutile negare, caro Parenzo, c'è stata questa trattativa, punto, dai.
Ma certo che c'è stata, l'ha confermata anche il prefetto di Roma, l'hanno...
Cioè, ho capito, ma il ministro degli interni...
Ma il ministro chi? Ma il ministro quale? Chi?
Beh, Angelino Alfano, no?
Ma chi hai detto?
Angelino Alfano, detto da Travaglio...
Vabbè, dai, passiamo al traffico, su.
Ti faccio, forse andremo all'inferno.
Sono tempi duri, ragione.
Il signor Bianconi, il nostro amico Bianconi, è intervenuto alla Camera dicendo che volevamo un confronto qui tra Jenny Acarogna e Alfano. Questo sarebbe stato, devo dire, meraviglioso,
Angelo Marcellino.
Sono andato a dirlo un po' al signor Jenny Acarogna che mi meraviglio non essere qui a dare le sue spiegazioni insieme al ministro degli interni, perché era questa la coppia che volevamo sentire, un bel confronto. Un bel confronto.
Forse andremo all'inferno, ma ci andremo sotto braccio.
Sempre Bianconi, bastava fare un comunicato con gli altoparlanti. No, sentite, meraviglioso, meraviglioso.
Bianconi.
Numero uno,
Sì, grandissimo.
Deputato di Forza Italia.
Bastava aprire un altoparlante, lì c'è, mettere lì uno schermo gigante e fare le cose trasparenti, non i pissi pissi bau bau davanti al mondo, e dire: guardate che il signor Esposito non è morto, guardate che le cose stanno così e così, guardate che l'evento avrà inizio alle ore 21:45.
Crozza, candidata Jenny Acarogna.
Non fa più il protettore.
Non gli puoi chiedere se dopo i fatti della finale di Coppa Italia c'è ancora qualcuno che non sa per chi votare? No, perché a questo punto si profila il plebiscito per Jenny Acarogna. No, sa parlare sia al popolo sia alle istituzioni. Ma perché alle europee non candidiamo lui?
Angelo Angelino, no, non dico al buon Dio, dovevi illuminarmi, ma tu...
Merkel, chi sto spread fa piangere la mia mamma? E tu tieni un cuore a così tuost da fa piangere la mamma mia? Veramente, dottor Carogna, io preferirei parlare con Renzi.
Con chi?
Renzi, che lo guaglione vi deve ancora 80 euro.
Un magnifico Crozza interpreta Jenny Acarogna e fa finta di parlare appollaiato sulle inferriate della cancelleria tedesca con la signora Merkel. Poi la premessa era questa: mandiamo Jenny a parlare con la Merkel.
Un dialogo di 2 minuti con la Merkel e Genia Carogna risolve tutti i nostri problemi. Si mette a cavalcioni sulla cancellata del Parlamento europeo e chiama la Merkel.
Uè Merkel, vieni qua, avvimmo da stare calmi. Tu adesso ti prendi il tuo fiscal compact, mi devi guardare a me, guarda a me. Tu prendi il tuo fiscal compact e me lo spacchi davanti ai miei occhi.
Ma guardate che lo fanno anche in Germania, eh.
Ragazzi, questa roba di Crozza di ieri sera è il top, eh. Però torniamo seri. Ieri sera Alfano ha paragonato Angelino Alfano, sì, Alfano, Mentana ha paragonato Alfano a Genia Carogna, cioè dicendo alla fine uno per una maglietta non è che può essere condannato. C'è qualcun altro davanti al Tribunale di Milano, Alfano e company, che è andato a manifestare a favore di uno condannato.
O non sarà per la maglietta? Bene, ma qual è la fattispecie di reato? È giusto saperlo, perché dire speziale libero può essere doloroso per tutti coloro che sanno cosa è successo all'agente Raciti, ma non è di per sé un reato. Anche perché chiedere la libertà di una persona che viene condannata, che è stata condannata o sta per essere condannata, non è qualcosa che dovrebbe suonare nuovo neanche al ministro dell'Interno. Basta soltanto un'immagine che tutti ricordiamo e vediamo soltanto per un secondo. Ecco, questo era il Palazzo di Giustizia di Milano. A volte si può anche manifestare per avere libera una persona di cui si crede o si denuncia l'innocenza.
Siccome abbiamo qui una persona che ha scritto un libro di sesso, un'inchiesta su cosa pensano gli uomini del sesso, una serie di interviste,
sì,
anche molto esplicite.
Ma ti ha intervistato?
No, infatti volevo dirle anche questo.
E che... questo è strano, perché tu sei, credo, uno dei massimi esperti, forse non a livello europeo, ma a livello italiano, da Raccalmuto a Bergamo Alta. Sei una delle persone più titolate a parlare di questo, strano.
Sì, sei uno stronzo, però il problema, sì, fondamentale è che probabilmente, sì, voleva persone anche non particolarmente conosciute o comunque non... Comunque adesso ci parleremo e chiederò pure perché, le chiederai perché non mi ha intervistato.
Beh.
Però a proposito di questo, Grillo che ovviamente ce l'ha con Repubblica, con De Benedetti, dice che bisogna fare una pioggia dorata su Repubblica. Ti giuro, dice così, poi accusano noi di dire le parolacce. Ma ormai la politica è fatta così, cioè Grillo parla esplicitamente di pisciare sopra Repubblica, non è che lo dico io, eh.
La Casaleggio guadagna 540.000 euro l'anno, guadagna, è il fatturato di un'azienda di 30 dipendenti, è il re, è il ricavo, toglici i costi, 540.000 di ricavi meno i costi, viene uno stipendio normalissimo di un professionista. Però il titolo di Repubblica è Cascata d'oro, pioggia dorata, la pioggia dorata te la facciamo noi tra un po', hai capito?
Vabbè, dai, è sempre un comico straordinario. Poi torna su questa cosa delle stampanti in 3D, non ce la posso fare. Ho ricevuto 1000 mail da parte di Grillini che mi dicono: non puoi prendere per il culo Grillo sulla cosa delle dentiere delle case che vengono realizzate con le stampanti in 3D. Alcuni mi dicono: sì, si può fare, all'estero già lo fanno, eccetera. E altri invece mi scrivono: no, sono solamente dei prototipi. Ma chi se ne frega? Perché Grillo deve parlare delle stampanti in 3D? Ma se ne occupano gli ingegneri, i costruttori.
Ma in 4 anni oggi le stampanti costano $50.000. Negli Stati Uniti sono dentro il comune e ogni cittadino va lì, paga e si fa l'oggetto di cui ha bisogno, dalla canoa alla dentiera alla casa. Fanno case di 100 metri quadri con questa tecnologia. Quindi si consuma metà materiali, un terzo di energia e un terzo di lavoro manuale.
Oh, è con noi Luisella Costamagna, buonasera.
Buonasera a voi.
Come andiamo?
Molto bene.
Allora, il libro sta andando molto bene. Luisella Costamagna, sì. Cosa pensano di noi? Mondadori, ci ha scritto per Berlusconi. Lei è una giornalista anti-berlusconiana, però succede molto spesso, no? Non mi pare.
Vabbè,
che...
già dai delle definizioni arbitrarie. Comunque, io non dico niente.
Ma dai, sono fatto così, lo sai, no?
Cioè, lo so,
non ti provoca problema scrivere per Berlusconi, per Mondadori, no? Assolutamente.
Ma la Mondadori esiste, esisterà, esisteva prima di Berlusconi, esisterà dopo Berlusconi.
Ah, esisterà a prescindere da Berlusconi.
Assolutamente, è una grandissima casa editrice, un patrimonio culturale di questo paese, a prescindere da Berlusconi, che sappiamo come per sentenza come ha ottenuto la Mondadori.
Cioè come l'ha acquisita illegalmente, l'ha acquisita in maniera fraudolenta, o sbaglio?
E questo lo dicono le sentenze.
Capito, io non me lo ricordo però sta cosa. Sì, no, me la ricordo, sto scherzando.
Definitiva.
Per cui...
ma che c'entra questo? Non capisco.
No, ma che c'entra? Io metto sempre in mezzo tutto, perché devi essere...
In questo caso si può poi attaccarla dicendole
che non la sto attaccando.
Io sono uno dei massimi esperti di sesso in Italia. Su quello puoi, perché è la tua materia di stretta competenza.
Guarda, è una delle mie materie. Però devo dirti la verità: che io sono molto restio a leggere i libri, cara Luisella. Non sono un grande lettore di libri.
Ma si capisce che sei contrario alla cultura.
Alla cultura sono abbastanza, sì. Io sai il detto di Goebbels qual era, no? Cioè, quando sento la parola cultura, metto mano alla pistola. Ecco. Di solito reagisco così. Ecco. Però questa qua è un libro che
ti è piaciuto?
Non ho letto tutto, cioè, ho letto dei passaggi eccetera,
solo le consonanti,
però sono molto invidioso.
Perché non hai messo le foto, Luisella? Se le mettevi forse,
ragazzi, non mi trattate come un imbecille, perché lo sono anche, però
attenzione.
Non lo esplicitate in maniera così clamorosa. Allora dico solo una cosa, che effettivamente ti ci voleva il mio contributo, capito?
Ecco. Ma io quello aspetto la tua autobiografia.
Infatti sono molto invidioso di questa cosa qua. Cioè, anch'io avrei voluto scrivere, ogni tanto ci penso, devo scrivere un libro sul sesso.
Ma io non sono andata su personaggi noti, peraltro so di te che tu sei feticista, mi viene da pensare che il tuo feticcio sia Parenzo.
Quello di essere masochisti più che feticisti, capisci? Cioè lì si è nel campo del masochismo, cioè volersi fare male con un personaggio.
Siamo al gusto del...
Ci racconterai i dettagli della tua vita sessuale intensissima nel prossimo...
Bah, intensissimo.
Sono affidata a normalissime persone anche.
Anche conosciute o no?
Sì, anche
conosciuta, però insomma adesso non è importante in realtà sapere,
no, ma anche
le persone,
soprattutto gente normale, dal professionista al commesso al politico, perché no?
Senti,
ma
una cosa,
scusami, ma quelle gambe in copertina sono le tue?
No, non sono mie.
Che domanda banale, mamma mia, peggio di me. Cioè, sei veramente peggio di me, lo sai?
Cosa dalla quale partire,
anche tu,
diciamo.
Però hai guardato solo la copertina.
Esatto, c'è, cioè, anche Parenzo solo la copertina.
No,
io almeno
sono tornato adesso da Bruxelles, però.
E chi se ne frega? Ma che c'è, il libro uscito 10 giorni fa? Ma che vuol
mi
dire?
Mi affretto a comprarlo.
Senti, prima di affrontare queste questioni sessuali che riguardano il libro, che in realtà è uno spaccato su cosa pensano gli uomini del sesso, delle donne, eccetera, adesso io ovviamente banalizzo tutto, riduco tutto all'essenziale.
No, ma fai bene, è molto esplicito, molto scandaloso,
esatto.
Ma molto divertente.
Assolutamente. Senti, tu nella diatriba, siccome conosci entrambi i personaggi, più uno che l'altro in realtà, nella diatriba che si è aperta tra Grillo e Berlusconi, tra Grillo e Santoro, con chi stai? Cioè, con Santoro che grida insomma all'attentato ai giornalisti, non puoi fare così, eccetera, addirittura minaccia di scendere in piazza, o con Grillo che se la prende con Santoro, oppure è una lotta tra due che vogliono...
Guarda, io non sto né da una parte né dall'altra, penso che ci siano ragioni e torti da entrambe le parti. Trovo, per spiegare un minimo grave, che Santoro non sapesse che l'operaio della Lucchini era iscritto ed era stato candidato del Partito Democratico, cioè il conduttore deve sapere chi manda in onda. Quindi da questo punto di vista, secondo me, quello che è stato scritto nel blog di Grillo
era corretto.
Si è spacciato come un qualunque operaio, secondo me era assolutamente legittimo.
Però uno dovrebbe stare attento a quello che dice una persona, no? Chi se ne frega che era iscritto al Partito Democratico, eccetera.
No, però saperlo era un tassello importante. Diciamo che lì alla Lucchini lo sapevano, quindi facendo il mestiere del giornalista, la prima cosa è verificare chi manda in onda. Questo
e invece il torto di Grillo qual è?
No, dopodiché ovviamente non mi piacciono i politici, e Grillo è un politico che attaccano i giornalisti, ma anche su questo bisogna andare nel merito. Ma questo trincerarsi ogni volta dietro la libertà di stampa, che nei confronti di Grillo è spesso stata libertà di insulto, francamente, o di un attacco strumentale, come molti di quelli che sono stati messi poi da Grillo nel giornalista del giorno, non mi piace. Quindi
è un po' grillina, signora Costamagna, Parenzo, diciamo la verità, non vorrebbe dirlo, ma sta dalla parte
no, in questo appunto ragione e torti da entrambe le parti. Dopodiché che Santoro evochi la piazza, adesso mi viene da pensare, vedremo se riuscirà a riempirla, visto che anche la sua piazza televisiva si è un po' ridimensionata.
Si è ridimensionata, no? Cioè, anche a me quella cosa è sembrata un po' ridicola. Che vuol dire scendo in piazza? Chi scende in piazza?
No,
chi,
appunto.
Chi scende? Lui da solo con i seguaci? Non esiste la, come dire, no? Un partito.
Poi, appunto, Grillo si sente dire, Vauro che dice puzza di fascismo, è sempre, cioè, dice, gli è andato lo squadrista del potenziale stupratore. Del fascista squadrista di tutto gli hanno detto, insomma, ogni tanto poi la reazione viene,
allora,
che non sia una reazione tipo editto bulgaro, ma questo non c'è pericolo.
No, perché gli editti bulgari Grillo non ha il potere di farli.
Lei quei crociani, lei, vero? Quello che dice sempre traffico, lei, vero? Volevo dirle che lei le piace molto alle donne.
Questi sono scherzi che mi fanno dalla regia, con la regia di, con la regia occulta di Parenzo. Siamo con Luisiana Costamagna, autrice di un libro, Cosa pensano di noi, in cui si parla molto esplicitamente di sesso, ma soprattutto,
ma cosa pensano di noi? Questo è il punto.
Ma chi cosa pensano di noi?
Beh,
quello leggi il libro, adesso non è che abbiamo il tempo.
Ma una cosa potremmo dirla.
Ma no, perché ci sono tanti tipi di uomini intervistati, eccetera, che dipingono tante situazioni particolari. Io vorrei chiedere alla Costamagna invece qual è la sua, come dire, se anche lei si è riconosciuta in qualche perversione degli uomini.
No, io faccio sempre un passo indietro, sono molto professionale. No, non mi sono riconosciuta, sono rimasta ad ascoltare, hanno detto delle cose che sono spiazzanti per molte donne.
Ma una cosa sconvolgente qual è? Una cosa sconvolgente? A me non mi ha sconvolto nulla in realtà, perché vedo che ci
vabbè,
sono...
Vabbè, ma lei è abituato, non voglio
tu,
neanche
no,
saperlo,
lei...
a cose abituate.
Ma no, però... ma a cose normali.
Normali, guarda, normali.
Normalissimo.
Quando Renzi mi autorizzerà a dissecretare anche i segreti sessuali, come si è fatto sulle stragi di Stato...
Addirittura alle stragi di Stato.
Non sono autorizzato.
Siamo alla normalità.
Cioè,
io vorrei capire se c'è un uomo berlusconiano nel prototipo di persone intervistate da Luisiana Costamagna che parlano esplicitamente dei loro sogni sessuali, di quello che fanno, non solo di sogni.
Ma guarda, in realtà non li ho scelti sulla base delle appartenenze politiche.
No, ma un prototipo.
È assolutamente irrilevante. Ho scelto professioni diverse, età diverse. Il lato che secondo me viene più fuori ed è più interessante è l'audacia delle donne.
Cioè,
sì. Moltissime donne sono loro a fare la prima mossa, a sovvertire gerarchie, ad esercitare molto più potere di quanto non si pensi, e questo è secondo me interessante.
Infatti ho letto la parte di un capo, diciamo, di un'azienda che praticamente si fa un dipendente,
esatto.
Si scopa un dipendente, beh, e poi lo assume a tempo indeterminato, è vero? Cioè, dopo
no,
questa roba...
non lo assume,
dopo un po' lo assume.
Le donne forse sono diverse dagli uomini, cioè non c'è nessun ricasco dal rapporto sessuale alla professione.
Beh, come lui,
no,
lui dice a metà del contratto mi arriva un'offerta di assunzione a tempo indeterminato. Ah, da un'altra azienda.
In un altro posto.
Ho saltato un rigo.
Ha saltato proprio la consonante giusta.
Lo sa, io sono un po' ignorante da questo punto di vista. Cui,
però sai, questo appunto già,
cioè, perché tra gli uomini e donne c'è questa differenza, cioè gli uomini, i capi donne non assumono.
No, diciamo che da questo racconto, che già è un'eccezione perché ci sono poche donne di potere, quindi
sì,
sono poche che lo possono esercitare, però è interessante anche per quello. Però io ipotizzo, bene, faccio una domanda alla fine dicendo: sarebbe successo lo stesso anche con un uomo? E il mondo e la normalità che da parte degli uomini invece ci siano poi dei ricatti.
Ma tu hai mai ricevuto offerte di questo tipo sul posto di lavoro? Immagino di sì, cioè se fai
no,
sesso con me ti assumo, se fai sesso con me ti prendo a lavorare con me?
Assolutamente no.
Assolutamente no. Come se
no,
fosse
non
una
mi
cosa...
è capitato, francamente non mi è capitato. Ho cercato di fare il mio mestiere.
No, ma mica per colpa tua, semplicemente perché può succedere.
No, non ho mai subito ricatti di tipo sessuale.
Oh, il culo della Bacchitto. Voglio parlare del culo della Bacchitto, Parenzo.
Ah,
o no?
Ecco.
Beh,
però chiamiamolo.
No, il culo della Bacchitto. Io sedere l'ho chiamato durante una trasmissione televisiva che si chiama Tango e mi sono limitato e ho commesso un errore. Perché
però
bisogna,
invece qua si sfoga.
No, bisogna chiamarlo per quello che è il culo,
beh,
il sedere, il lato B. Uno può utilizzare la terminologia che vuole. Io voglio capire una cosa. Io ho trovato una cosa geniale, non so quanto geniale per Tsipras, che in realtà professa altre cose e sul corpo delle donne ha fatto tutta una sua filosofia nel passato, in particolare le maggiori paladine di Tsipras. Tu che ne pensi?
Io? No, io non userei il termine geniale, ma dico finalmente anch'io, cioè l'uscita da, della sinistra dal bacchettonismo moralista, dalla mortificazione, dalle cioce, tu mi capisci, dalla scarpa bassa senza trucco e senza tintura dei capelli, finalmente anche a sinistra ci si può valorizzare come donne. Poi ovviamente bisognerà dimostrare anche di essere brave se si fa politica, lei è responsabile comunicazione.
Cioè ha fatto bene o no?
Secondo me ha fatto bene, dopodiché adesso vedo che fa un po' marcia indietro, no, però io non sono candidata, peraltro è responsabile della comunicazione.
È uguale, su.
Però non sa gestire la comunicazione, quindi la cosa gli è sfuggita di mano, è grave nel suo lavoro, però dopodiché benissimo, io sono assolutamente favorevole della rottura di questa, per cui a sinistra si mortificava,
diciamo che no? Se l'avesse fatto uno di destra avrebbero detto mignotta eccetera.
Ma no, il discorso della destra è diverso, cioè quando sono state attaccate facciamo nomi, Minetti, Carfagna, non è che siano state attaccate perché erano belle,
perché mostravano qualcosa.
No, sono state attaccate perché non avevano nessuna esperienza politica, perché venivano dall'igiene.
Cioè, tu vuoi dire che il sedere lo mostravano in privato e non in pubblico? Diciamola.
Ma questo non lo so. Diciamo che la Minetti è stata condannata per sfruttamento della prostituzione, almeno in primo grado, poi presunzione di innocenza fino al terzo grado.
Vabbè,
ma questo
certo.
Però voglio dire, il discorso è l'esperienza politica, come si seleziona.
Come si arriva a quel punto? Va bene, Luisella, grazie, ti saluto, a presto. Ciao, ciao.
Zanzara è una piccola enclave di cazzaroni rispetto a un palinsesto serio, lo so benissimo, lo so Cruciani che tu non sei Giannino, non sei Marisoni.
Il marito di Valeria Marini si difende. Lui si chiama Giovanni Cottone, un imprenditore del sud che non vuole passare come quello che non ha consumato il matrimonio, come quello che non ha scopato la Marini, come quello che insomma ha fatto cilecca, e dice: certo che abbiamo consumato, si è sempre vantata davanti agli amici. Ma come non riproporre il mitologico scontro tra Ripa di Meana e Picerno l'altra sera a Quinta Colonna? Marina Ripa di Meana,
Vi invito, invito i telespettatori.
800.000 in Italia,
non li voglio.
E dove
dio
Papa Francesco
che
ha il coraggio invece di andare a messa?
Io sono per dare il lavoro ai disoccupati italiani. Voi siete dei demagoghi. Voi siete contro l'Italia. Siete contro l'Italia. Volete parte?
Lei è una buonista del cazzo, dice Ripa di Meana.
Dice bugia all'italiano.
Mi fate chiudere
dei criminali.
Un miglia almeno.
Ma
invito i telespettatori
per pietà.
Mazza è penosa, buonissima.
Basta,
cazzo. Posso dare un abbraccio alla signora di Padineano? Le posso dare un bacino?
Dove andiamo? Quando sono entrati loro?
Ma perché così arrabbiata con la vita?
È impazzita la Ripa, eh? È impazzita Marina Ripa di Papà.
Ma chi è che ha detto buonista?
Buonista del cazzo alla Picerno. Penosa.
Alla signora Ripa alla Picerno.
Sì, scontro tra titani, ovviamente.
Ma perché buonista? Perché...
Ma non lo so, perché avrà detto qualcosa di buonista. Non lo so, ma non è importante.
Però
dai,
da una signora che si fa male.
Senti quest'altro, senti quest'altro.
Mangiare alle terme, scusa.
Senti.
Non servono più. Tira tranquillo. Un mondo vecchio questo. Allora, guardiamo avanti.
Diamo speranza. Zitto, piccola.
Diamo speranza.
Piccola ignorante, scema che non sai la storia del nostro paese.
Ma cosa dice? Non offenda le persone. Su, un attimo.
signor Del Debbio, signor Del Debbio, non offenda le persone, tanto si gongolava perché ovviamente no, stavano scazzando Marina Ripadimiano, piccola ignorante scema, parlavano forse dell'immigrazione, mi dicono, no? Perché lei faceva la buonista mentre Marina Ripadimiano era...
Signor Bertolini che ti voleva salutare.
Signor Bertolini.
Signor Bertolini, lo conosci?
Signor Sergio Bertolini, sì, passamelo un attimo.
Signor Bertolini, te lo passo in diretta che sono qui nello scantinato della gabbia. Sono
vai alla gabbia a farti inchiappetterra stasera, sì. A fare quello a favore dell'euro.
Sono convinti, mi pare.
Soprattutto il signor Paragone, certo.
Stasera non c'è dalle 21:10 cercheremo di difendere la signora Merkel.
No, non me lo passare, mandiamo TG3. TG3.
Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Passa con la fiducia al Senato il decreto lavoro, ma i 5 Stelle per protesta si ammanettano in aula. Entro 10 giorni il voto alla Camera. Al congresso CGIL sfida Landini, Camusso, il leader della FIOM, operai precari e giovani chiedono di cambiare, presenta una lista alternativa. Renzi sulle riforme, vada avanti, non mi faccio infinocchiare, restano le tensioni dopo il primo sì passato in Senato con i voti di Forza Italia. La borsa boccia il piano Fiat, crolla il titolo, Marchionne scrive ai dipendenti, un piano coraggioso, Poletti vedremo i fatti. Alfano, non c'è stata trattativa con gli ultra, due partite del Napoli a porte chiuse, il romanista arrestato, non ho sparato io. Nigeria, gli estremisti islamici di Boko Haram che hanno già rapito quasi 300 ragazze attaccano una città al confine con il Camerun, uccisi centinaia di civili, con barelle e respiratori per chiedere il diritto all'assistenza, ancora una volta la protesta dei malati di SLA sotto il Ministero dell'Economia.
Sì, lo so che Parenzo ha passato il telefono a un altro, è inutile che mi volete fottere lì, eh. È inutile che mi volete fottere. Chi c'è in linea al posto di Parenzo? Chi c'è in linea al posto di Parenzo?
Eh?
Ah.
Giuseppe.
Sì, chi è?
Sono io.
Oh, Sergio, ciao. Aspetta un attimo, resta in linea che facciamo un...
Cosa facciamo?
Aspetta. Fai finta di essere l'ufficio stampa della Picerno. Ufficio stampa dell'onorevole Picerno, buonasera.
Buonasera.
Volevo dirle, signora Ripadimiana, che è stato veramente inopportuno quello che ho sentito l'altra sera a Quinta Colonna.
Vabbè, pazienza, ognuno la pensa come la può pensare.
Ho capito, ma buonista del cazzo, penosa buonista del cazzo, piccola, ignorante, scema, sono cose gravi.
Vabbè, che devo dire, io penso che anche lei ha detto delle cose gravi, perché è un uomo che non stanno bene a quello che come la penso io, per cui ognuno ne ha dette, ha sempre detto, ha esagerato nel dire delle cose che non sono vere, che devo dirle di più.
Comunque noi volevamo il suo indirizzo perché forse l'ufficio legale stava pensando ad una querela per diffamazione, capito?
Via Ovidio 26.
Ovidio 26, ma sono Cruciani, buonasera signora Ripadimiana.
Cruciani, carissimo.
Come va? Conosce il signor Bertolini, Sergio?
No.
Beh, no, certo.
No, Bertolini se n'è andato adesso.
Ah, se n'è andato. Cioè,
adesso torna, è indignato perché ha detto che sei un maleducato.
Allora, Cruciani, voi vi siete evidentemente divertiti alla mia...
Lei
è stata molto maleducata, signora Marina, e anche...
Ma
Ripa.
Io sono una maleducata.
Lei ha fatto benissimo, signora Ripadimiana, benissimo, lo dico io, ha fatto benissimo.
Ma io voglio dire che sono notoriamente una maleducata, perché quello che dico penso, e molto spesso quello che si dice... Dice è scomodo.
Ma io sono d'accordo.
È molto grave quello che è successo, perché visto che lei ovviamente può parlare di tutto, ma passa le sue giornate a farsi massaggiare nei centri benessere.
E chi gliel'ha detto questo? Forse è lei che si fa massaggiare.
L'altro giorno, qualche settimana fa.
La domenica l'ha visto. Io l'unica volta che mi faccio un massaggio è di domenica nel posto dove lei mi ha incontrato.
Ma comunque anche se passasse le sue...
E lo dica, anche forse poi non c'è niente di male.
Qual
comunque...
è il problema? Qual è il problema?
No, non è questione che va lì a pontificare, a confrontarsi con la signora Picerno, che è impegnata in una battaglia
giuridica. Impegnata in che? Impegnata a dire delle fregnacce.
Per esempio gli 80 euro, no? Gli 80 euro che bastano per due settimane. Lei con 80 euro due settimane che ce fa, signora?
Ma lei non ha bisogno.
Soprattutto che gli 80 euro non arrivano, sono già, non arriveranno, e se arriveranno, arriveranno per tre persone, e se arriveranno, arriveranno per un mese solo.
Ma a lei sicuro non arrivano gli 80 euro, a lei sicuro non devono neanche arrivare.
Però scusi,
non arrivano di certo, non ambisco avere 80 euro.
È ricchissima.
Il problema non è il mio, il problema è degli italiani che li truffate dicendo un sacco di fregnacce.
Scusi, signora Ripetimana, ma lei 80 euro due settimane ce la fa a fare la spesa?
Ma io non credo proprio, perché non credo che ce la faccia nessuno due settimane.
Ma la mancia. Comunque, che dà il suo maggiordomo, guarda.
Sta di fatto che il problema è un altro, che gli 80 euro non arrivano.
Vabbè, quello
è già quello il problema.
Scusi, ma perché una signora buonista del cazzo, la signora Picerno? Scusi, tanto per capire.
Soprattutto l'abbonismo della Picerno era dovuto al fatto che lei vuole far entrare in Italia tutti, c'è un luogo dove tutti possono entrare, poveretti, e non sa che, perché poverina ha un'età ancora, forse non conosce la storia del nostro paese, o è anche molto limitata, non sa che il nostro paese è quello che è, più di tanti non ce ne entrano, e che quelli che
di clandestini
entrano costano. Ecco, e io farò una guerra all'infinito perché non entrino più.
Ma portano le malattie, secondo lei?
Ma non si tratta di, a parte quello che portano, ma non c'entrano proprio, siamo pieni, non se ne può più, l'Italia è le generazioni a venire, io non ci sarò più, ma le generazioni a venire saranno catapultate via.
Dice Parenzo che non sentiremo la mancanza.
No, non sentirete la mancanza, lo so benissimo, neanche io sento la mancanza di questo signore che non so manco chi è.
Signor Parenzo.
Adesso.
Ma vabbè, si preoccupi dei suoi nipoti, perché lei è un ignorante.
Ma adesso che lei venga a fare, la signora Marina Ripa e anche Di Meana, venga a fare la leghista.
Io non sono leghista, io sono preoccupata del mio paese.
Ma quale preoccupata? Ma quale preoccupata che va a farsi i massaggi? Quale preoccupata?
Facciamo i massaggi, scusi, i massaggi.
Ma quale
dire?
Preoccupata?
Si preoccupa delle sue chiappe, non delle mie.
Scusi, io farei un bel massaggio, però siccome sono dalla parte della signora Ripa Di Meana, ecco. Io ho sempre questo sogno di fare un massaggio alla signora Ripa Di Meana.
Ma poi tra l'altro ci siamo incontrati, evidentemente c'era pure lui che si massaggiava di domenica in un posto dove io vado tutte le domeniche. Comunque lei si preoccupi delle sue chiappe, non delle mie.
Capito Parenzo?
Mica farmi massaggiare, se mai vado a fare un po' di palestra per provare a tenermi in forma. Ma non è quello il punto. Che lei adesso, improvvisamente,
sì,
sentendo l'odore.
Lei non improvvisamente, è una cosa che dico da sempre.
Sì.
Il nostro paese è in pericolo perché è piccolo e non può sopportare l'arrivo di migliaia di.
Tra un bicchiere di champagne e un massaggio.
Ma che bicchiere di champagne? Lei è un fazioso ridicolo.
Paese
io bevo
in pericolo.
Lei è un fazioso
paese
ridicolo.
Ma perché non lo può dire? Scusa, certo.
Ma guarda, a parte che magari ce l'avessi
in paese in pericolo, guarda.
È molto in pericolo, pericolo.
Le portiamo un po' di salmone, madame?
Ma grazie, lo ricevo molto volentieri.
Un po' di salmone, madame?
Lo champagne, il salmone e tutto. E con ciò non posso dire che è pericolo?
E del burro salato anche, lo vuole un po' di burro salato?
Un attimo, fermi tutti.
Mazza è penosa, buonissima, sei a cazzo!
Silvio forever sarà, Silvio realtà. Silvio per sempre.
Love of my life.
Silvio fiducia ci dà. Silvio per noi, futuro e presente. Nobile, giusto, lucidaci.
Berlusconi è molto angosciato. Per la prima volta pensa se Forza Italia sarà sotto il 17%, 18% sarà una catastrofe.
Pensano, come al solito, sbagliato. Perché io non sono affatto angosciato. Facciamo una domanda, visto che ci siamo intrattenuti prima. Vi sembra angosciato? Vi sembra angosciato? Vox Populi, Vox Dei.
Cioè Berlusconi coinvolge il pubblico di Matrix a un certo punto. Vi sembra angosciato? E secondo voi cosa devono rispondere quelli là? Che erano stati giustamente selezionati. Vabbè.
Il leader che sa la genialità.
Parla poi di gratitudine. Alfano non ha il quid della gratitudine, eccetera, eccetera.
Quali di questi due Alfano ha il quid? Quello che era molto, insomma, berlusconiano.
Mi quello... sembra che nell'uno o nell'altro abbiano il quid della gratitudine.
Forever sarà Silvio realtà, Silvio per sempre.
Ciccio Colucci poi, a un certo punto coinvolge nella discussione un vecchissimo deputato, senatore, non mi ricordo che cos'è, forse il più anziano, la prima volta è stato eletto all'inizio degli anni 70, Ciccio Colucci, che è stato anche questore della Camera o del Senato, adesso non ricordo, che è passato con Alfano, sentite.
Questi ragazzi sono tutti abbastanza vecchiotti, Alfano è il più giovane, abbiamo dentro dei record di 82 anni, complimenti e lunga vita, ma quello che... mi sembra...
Cioè vuole bene a tutti gli anziani, ma quelli del nuovo centrodestra meno.
No, io
sento,
voglio bene.
Fischiano le orecchie,
no,
a Cicchito,
no, no, guardi,
no.
Quello che
chi è l'82enne in grado?
Allora, c'è una persona dentro che è un mio carissimo amico da, penso, più di 30 anni a questa parte. Si chiama Ciccio Colucci. Viene a trovare almeno una volta ogni 15 giorni, mi bacia e mi abbraccia e poi torna dall'altra parte. Ho cercato di capire il perché, lo so, ma non glielo posso dire.
Perché Colucci va a trovare Berlusconi, lo bacia, lo abbraccia, poi però sta con Alfano? I misteri di Berlusconi, che però in televisione fa un po' flop, Parenzo, perché...
Beh, no.
Beh, gli ascolti non sono andati benissimo fino adesso,
Beh, sono, pensavo tu fossi un esperto di Auditel, ma mi sembra
no, ma lo dicono perché... tutti, lo non è io esperto di Auditel, chiunque
comunque
scrive...
Comunque vorrei tornare... Ma c'è ancora la signora?
No, non c'è più la signora, perché se vuoi te la richiamo, se vuoi te la richiamo.
Richiamala, devo dirgli due cose prima, richiamala
sì,
un attimo.
Fabio da Roma, Fabio.
Richiamala un attimo.
Fabio?
Pronto? Pronto?
Dica, eccoci. Dica.
Senti Cruciani, volevo dirti, insomma, ho sentito in questi giorni un po' di commenti di grande buonsenso sul caso di Jenny, Jenny a Carogna.
Sì. Peraltro oggi è uscito, sono uscite delle testimonianze, dei video, eccetera, in cui esatto. A Carogna dice ad Amsic, che è il capitano del Napoli, tutti sappiamo chi siamo e dove siamo. Cioè, non mi dire cazzate su come sta quello in ospedale, perché tanto so dove sei, so dove trovarti, capito? Poi dicono che non hanno trattato, vabbè, insomma, cose incredibili. Fabio, allora?
No, ma che hanno trattato mi sembra abbastanza chiaro. Mi sembra abbastanza chiaro che questo Jenny a Carogna, che più che una Carogna mi pare un ingenuo, sia stato usato per calmare la curva e per far giocare la partita da istituzioni inutili e inetti a gestire alcunché. Ti volevo dire questo, però io non capisco, un altro commento importante è quello di Mentana, che dice ma perché questo ha avuto il DASPO per 5 anni? Perché non credo per la maglietta, non ha senso per una maglietta che si vede, no, in tutte
forse
le
perché
curve, anche per strada.
Forse perché si è messo lì sulla balaustra, ma sulla balaustra l'hanno chiamato le forze dell'ordine o quelli per trattare, credo. Poi quelli
appunto,
sulla balaustra ci vanno sempre,
appunto.
Ma lasciamo perdere, dai.
Appunto, e l'altra cosa molto strana e del tutto incomprensibile, perché hanno dato due giornate di stadio chiuso al Napoli, cioè nella motivazione, che tra l'altro è ridicola, c'è scritto per gli incidenti fuori lo stadio. Innanzitutto questo è un precedente assoluto, perché è assolutamente senza precedenti, perché non c'è mai stato un...
Allora?
Voglio dire, allora dovrebbe darlo anche a quelli della Roma, perché quello che ha sparato è un ultra della Roma.
Vabbè, ma quello che c'entra, il DASPO è personale, non è collettivo, cioè il DASPO è personale, ma quello è in galera, andrà in galera accusato
in galera
di omicidio.
Però,
Sì, no, Fabio, non ho capito niente. Marco, provincia di Lecce, dai.
Salve, dottor Cruciani, guardi, io voglio mettere in chiaro subito una cosa, questa è una chiamata ufficiale del movimento neoborbonico.
Ah, ridai,
sono Marco Bramato.
Basta questo movimento neoborbonico. Ma l'ha finito o no?
Il movimento neoborbonico.
Vabbè, auguri,
chiamata.
Tanti auguri, Marco. Guarda, a lei.
Grazie. Allora, mi lasci dire.
Rappresenta il movimento neoborbonico, dice. Neoborbonico.
Dottor Cruciani, vuole fare un minuto di giornalismo o vuole passare a fare ancora il carabarettista? Io l'ho chiamata per esprimere un'idea, mi lasci dirla.
Vada.
Allora,
vada.
Dottor Cruciani, sì, io vado. Allora, no. Parlo soprattutto per quanto riguarda il fisco
scaduto.
Voglio precisare davanti a tutti gli italiani che ci ascoltano che quelli fischi non hanno nessuna valenza sportiva. Sono stati pianificati a tavolino.
Ma non ho capito chi?
I fischi e storici. Sono dei fischi politici e storici, abbiamo già fischiato nella finale di due anni fa, abbiamo già fischiato.
Senta
nella
Marco,
finale
a me del movimento neoborbonico non me ne fotte nulla, ha capito o no?
Lei deve portare rispetto
a me, ma
le idee.
Posso essere disinteressato al movimento neoborbonico, sì o no? Ho il diritto di essere disinteressato a queste puttanate, sì o no?
Deve finire di esprimere idee mendaci e di falsificare
mendaci,
la verità,
idee, ma io non esprimo proprio idee sul movimento neoborbonico, non voglio esprimere idee.
No, lei deve, la deve finire.
Una cosa pazzesca,
di costruire una verità falsa giornalistica, magari attraverso
falsa,
la bocca lui, consentendo a Salvini, a chi che sia, di esprimere delle sciocchezze colossali, colossali. Ieri Salvini è venuto a Napoli,
sì,
è venuto, è stato praticamente contestato, ha lasciato dire che è stato insultato,
sì,
ha lasciato dire delle fesserie assurde. Allora, Salvini è venuto a Napoli, è stato contestato per quello che rappresenta, non è stato contestato dalla sua dignità umana, è stato contestato.
Vabbè, stia zitto un attimo, Parenzo, vai.
Pronto?
Signora Ripa?
Sì?
Stavi facendo, stavi prendendo un aperitivo?
No, sto facendo il passaggio.
No, il massaggio.
Lo sapevo.
Sto scherzando, ma che massaggio? Sto tornando a casa, mi dica, dai.
Ma perché non ci sono io là a farti il massaggio, Marina? Scusami.
Vabbè, possiamo next time.
No,
dai.
Ma pensavo, gli 80 euro potresti darli come mancia al maggiordomo?
Ma maledessero a me, cominciassero a darle a me, che è questa favola che io sia una, sono una ricca signora? Io sono
quanti maggiordomi ha?
Mica sei una morta di fame, scusami.
No, da essere, no, no, non sono una morta di fame, ma non sono neanche una ricca, sono una persona che ha una dignitosa vita.
Vabbè, vivi con meno di 10.000 al mese non vivi, dai, su, con meno di 10.000 al mese non vivi, dai, diciamo la verità. Non
Certo.
Ma perché dobbiamo fare i conti in tasca a me? Facciamoli,
è giusto.
Hai detto questa cosa pazzesca sugli immigrati che neanche il leghista Bonanno direbbe mai, cioè lui sì le dice.
Ma
però
guarda che è una preoccupazione che non c'entra niente su quello che io guadagno, perché quello che ho, la preoccupazione che l'Italia venga invasa, mia!
Ma invasa
mia.
Da chi? Invasa dalle stronzate!
Ma come ti permetti di dire questo? Ma come ti permetti di dire questo? È una preoccupazione che tutti gli italiani dovrebbero avere.
Ma
siamo arrivati a un punto a cui non ci si entra più. Ma hai presente che cos'è l'Italia? Come una nave che prende dentro tutti quanti?
Ma quale nave? Ma si può da un salotto imbellettato sorseggiando del prosecco o del Savignon?
Vabbè, io voglio chiedere, Marina, voglio chiederti una cosa però, scusami.
In un salotto, prima di tutto, sono in mezzo alla strada con persone che mi stanno salutando, ecco.
Voglio chiederti una cosa, che ne pensi della vicenda di Valeria Marini e del suo matrimonio annullato, o comunque della richiesta sua di annullare il matrimonio? Hai letto questa favolosa notizia di questi giorni?
Che il suo matrimonio è annullato?
Sì, perché dice che non è stato consumato, lei dice. Il marito dice invece che era un grande amatore.
Beh, questo io non mi posso pronunciare. Sotto le coltri della Marini non ci sono state, ma se lei lo dice può essere.
Questi sono temi.
Cioè,
giusti.
Può essere che dopo 7 anni di convivenza uno non consumi il matrimonio?
Ma non mi interessa, perché mi chiedete questo? Chiedetemi cose più concrete a me.
Più
concrete di quello che succede sotto le coltri della Marini. Mi preoccupo del mio paese.
Del paese.
Certo. Questo è più. Guardi, è meglio il commento sulla Marini. Che non,
ma io non lo posso fare perché non so quello che succede, non Marini o non Marini.
Allora evitiamo di parlare di invasioni, di migranti e di abbracciare la vulgata populista, per cortesia.
Non evitiamo per niente.
Vai sul palco con Salvini allora,
evitiamo.
Marina, vai sul palco con Salvini a fare un bel comizio.
Io su tante cose di Salvini non sono d'accordo, ma su questo effettivamente sono molto d'accordo.
Ma quando mai li hai visti gli immigrati? Forse in televisione?
Come in televisione? Cammino per strada, non faccio che riesco a incontrare persone che ma no, Roma è distrutta, non c'è più.
Ma distrutta
Roma,
da chi?
L'Italia.
Ma da chi?
Dagli immigrati, dice lei, dagli immigrati.
Ma l'Italia sta in una fase, andiamo avanti così e usciremo noi.
Sì.
Ma andiamo avanti così come?
Con l'invasione, dice lei, con l'invasione degli immigrati.
Ma se non ci fossero i migranti, chi è che cambierebbe il pannolino agli anziani? Oh, ma di che parliamo? E negli ospedali?
Chi lavora a casa tua, Marina? Lavorerà qualche
italiana, due persone italiane.
E che tu non porti extramuritari a casa, non porti stranieri a casa?
Se vengono, naturalmente ci sono per stranieri anche per benissimo. È la quantità che fa paura.
Fa paura la quantità.
In un paese piccolo, in uno stivale che non più di tanto non entrano.
Beh, consiglierò a Matteo Salvini di farti presenziare a qualche comizio. Lì, ti voglio lì sul palco con Salvini, tuonare contro l'invasione.
Ma volentieri. Beh, su questo tema con Salvini sono assolutamente d'accordo. Anche su altri, forse voterò per la Lega, sì.
Beh, siamo al top. Ciao, presto, ciao.
Se noi rimati, noi voemo.
solo salutare affettuosamente Cruciani e il piccolo Parenzo.
Mario da Padova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sono in linea, niente, volevo collegarmi all'inchiesta di cui aveva relazionato la signora Costamagna.
Ah, quella sul sesso, sì, gli uomini e il sesso.
Bravo, e dare un piccolo contributo ad arricchire la sua inchiesta.
Prego, dica, ecco, signor Mario.
Sì, ecco, io volevo dire che conosco delle donne che hanno una forte propensione per il sesso anale.
No, mi scusi, non ho capito. Lei che cosa vorrebbe fare? Dare una testimonianza che in realtà non mi pare una grande testimonianza, scusi. Cioè...
Ma insomma, ognuno dà le testimonianze che
no? Ma nessuno l'ha chiamata per dare una testimonianza in più rispetto a quello che ha raccolto la signora Costamagna. Cioè...
Ho voluto darla.
Ah, e lei ha voluto darla. E che cosa
ha voluto dare alla signora Costamagna? È vero, un elemento in più con cui arricchire l'inchiesta che ha fatto.
E quale sarebbe questa cosa in più? Quale sarebbe l'originalità?
Questa che le ho appena detto.
Cioè?
Questa che le ho appena detto.
Cioè?
Cioè che io conosco delle donne che hanno una forte propensione per il sesso anale.
Ma non mi pare una grande novità, caro Mario.
Ma lei, ma veramente?
Ma poi, insomma, io non lo so se le pare una grande novità. A me è sembrato opportuno dare questo contributo per arricchire l'inchiesta.
A me sembra opportuno che lei che si è scomodato, gentilmente, e la ringraziamo, per telefonare,
sì.
È veramente un maiale. Cioè, ma le pare di telefonare in una radio nazionale della Confindustria per giunta, a quest'ora per giunta, per dare il suo contributo personale? Non so neanche chi sia lei, perché per
chi
me
è questo qui che sta parlando?
Parenzo.
No, ma chi è lei?
Ah, è Parenzo.
Sì.
Parenzo chi? Parenzo chi?
Parenzo David.
Parenzo chi cosa?
Ah, ho capito. Ma chi è?
Ma se a lei sembra normale telefonare alla radio e dire do il mio contributo all'inchiesta sul sesso e dà questo preziosissimo dato basato non si sa su quale esperienza.
Ognuno contribuisce come può, no?
Ma lei è normale che ma ha una famiglia lei?
Sì, certo, ne ho un paio.
E sua moglie che dice, scusi?
No, mia moglie non ha questa propensione.
E lei come fa?
Se ne frega,
aspetta, questo è interessante. Lei sta dicendo che fa sesso anale in realtà con altre donne, non con sua moglie?
Io ho detto che conosco delle donne che hanno questa propensione.
Beh, ho capito,
non ho detto niente di più.
Vabbè, è troppo facile così, Mario, su, dai.
Allora se è troppo facile, rendetela difficile voi.
Un attimo solo, fermo. Aspetta.
Preoccupa.
Va bene, Gabriele, provincia di Varese.
Pronto.
Dica.
Scusate, ho dato il mio pseudonimo, ma io in realtà sono Genna Carogna.
Sì, Genna Carogna, mio nonno Genna Carogna, dai.
Sono Genna Carogna.
Ma dai, su Genny, su, non dire stupidaggini.
Guarda, posso dire quello che è successo effettivamente?
No, sono venuto, guarda. Allora caro Gabriele, provincia di Varese, non sei Genny Acarogna. Comunque facciamo finta che tu sia Genny Acarogna. Avanti, che devi raccontare?
Ma, allora, sono venuti da me rappresentanti della pubblica rivoluzione.
Sì.
Poi è venuto il presidente del Napoli, è venuto il capitano.
Sì.
Mi hanno chiesto, guarda, faccio io la partita perché... fallo per noi, perché ci stanno interessi economici forti.
Sì.
E quindi ci devi far giocare la partita. Io mi ho consultato con i tifosi, avevamo fatto giocare e mi hanno dato 5 anni di tasca. Adesso la prossima volta non ce la faccio più giocare la partita, hai capito?
Lo so, hai ragione pure tu, cioè, non è che hai torto da questo punto di vista. Cioè, tu hai contribuito a far disputare la partita e poi quelli ti hanno dato 5 anni di interdizione dagli stadi, cioè per 5 anni non puoi andare allo stadio, capito?
Mi hanno detto, guarda ragazzo, sta buono, non ti preoccupare che non c'è successo niente. E invece quello che è successo si è visto. L'ha visto tutta Italia quello che è successo. Alla prossima volta la partita non si gioca più, ha capito? E quindi adesso è andata così, la prossima volta la partita non si gioca.
Lo so, vabbè, ma...
Poi ti do un consiglio, là, quello là come si chiama, Parenzo,
sì,
Kill, ma devi far venire in curva da me.
per fare cosa?
Che no, là, tutta la partita, così si leva la voce e chiude una catena.
Come spegne quella voce?
No, così se le, così urlando tutta la partita,
si
diventa una voce da uomo, e effettivamente viene un po' la voce Arecchioncello.
Da Arecchioncello, invece. Ciao Jenny, stammi
ciao,
bene,
ciao,
stammi,
ciao,
bene,
ciao,
stammi
ciao,
bene.
Ciao, ciao.
Non me moleste moschito.
Ah, che vuoi fare? Ma vogliamo sentire il presidente della Lazio Lotito? Il presidente della Lazio Lotito, notoriamente un nemico degli ultras. Senti che dice, nelle curve c'è, eccetera, eccetera.
Nelle curve purtroppo allignano la prostituzione, alligna, come sapete, lo spaccio di sostanze stupefacenti, il merchandise, le estorsioni, tutta una serie di, come dire, di reati comuni che devono essere trattati col codice penale.
Prostituzione addirittura nelle curve, non lo so, spaccio può darsi, anzi certamente, servono processi, senti, è il prefetto di ferro Lotito.
Bisognerebbe inasprire le pene, dare certezza delle pene, processi per direttissima, celle negli stadi, cioè la gente deve sapere che se sta dalla parte della legalità è tutelata dallo Stato, se viceversa sta dall'altra parte lo Stato deve fare in maniera che elimini questi atteggiamenti.
Comunque, ragazzi, io continuo a pensare che dare 5 anni a uno che non ha fatto assolutamente nulla in quell'occasione, anzi, no, con cui le forze dell'ordine hanno trattato, no, sia un'operazione puramente di immagine. Una pura operazione di immagine.
Ti spiego perché.
Ma che? Per dare un segnale,
no,
le solite stronzate.
No, stai calmo, ti spiego perché. Ma quello era un atto di sfida e di guerra nei confronti
ma
dello
l'hanno
Stato
chiamato loro! L'hanno chiamato
polizia.
Loro!
Sarebbe no, con quella
ma
maglietta.
Ci hanno parlato loro!
Sì, ma non c'entra, gli hanno parlato.
Ma come no? Ci hanno parlato,
sì,
ci hanno trattato loro.
Perché in quel momento dovevano tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza,
dai,
delle persone dentro e fuori lo stadio. Quindi per motivi di bieco opportunismo, giustamente il prefetto di Roma ha deciso di avviare la trattativa come ha detto.
E dopo lo punisci, cioè?
Dai, calmo.
Dai,
quello con quella maglietta lì non ci doveva stare. Quella maglietta.
Ma non
in quel
è vero,
contesto,
ma chi l'ha detto?
Te lo dico io.
Quella ma sì, lo
è
dici
la riflessione
tu.
Che ti regalo.
Ma non è vero.
Quella maglietta in quel contesto, sai cos'è? Sarebbe come andare a visitare Auschwitz con una maglietta con sopra scritto Hitler ha fatto bene. Allora,
ma non è vero, ma non dica stupidaggine.
Così, quello sarebbe un atto vergognoso nei confronti di chi lì è morto. E lui ha usato lo stadio per incitare odio contro la polizia e per reclamare la libertà di un assassino che ha ucciso un agente di polizia.
Zanzara!
Io conosco delle donne che hanno una forte propensione per il sesso anale. A me è sembrato opportuno dare questo contributo per arricchire l'inchiesta.
Siamo arrivati al punto che uno zio di Ciro... No, uno zio no di Ciro, uno zio di Gennaro Di Tommaso, tale Vincenzo Esposito,
sì?
Vincenzo Esposito.
Tutta la famiglia conosce ormai.
Fa una conferenza stampa. Ringrazio Jenny Acarogna. Adesso addirittura ringraziare, ecco, quello no. Io dico che è sbagliato il DASPO perché è ipocrita. Magari meritava il DASPO per altre 150 cose, ma il DASPO è un'ipocrisia totale, il DASPO di 5 anni, totale.
Vorrei, lo so che, come dire, mediaticamente commetto un errore. Allora, io ringrazio Jenny Lacarogna. Jenny Lacarogna è il primo che ha soccorso il mio nipote ed è il primo che ha cercato qualche poliziotto per dirgli c'è un ragazzo che sta morendo.
Ah, ovviamente è lo zio di Ciro quello che è ferito, io con questi nomi che si accavallano, Ciro, Di Tommaso, Vincenzo Esposito,
è lo zio di quello ferito
che ringrazia Jenny Acarogna per aver assistito subito. Per avere subito assistito il coso. Dunque ci sta questa cosa.
Gli auguriamo una prontissima guarigione, ovviamente, a Ciro, che è piantonato in rianimazione da due poliziotti.
Sì, ma non sembrava essere, come dire, no, un angelo sceso dall'alto.
No, non
non credo che fosse un esponente.
Non era un esponente dell'associazione di Don Colmegna.
No.
Questo volevo dire. Adesso,
ovviamente, poi bisognerà provare che ha partecipato alla rissa, agli assalti, eccetera, eccetera. Come
non c'è dubbio. Ma a leggere le cronache di oggi sui giornali, è piantonato da due poliziotti, gli auguriamo pienissima guarigione, ma sembra essere uno di quelli che era, come dire, nel nucleo non di pacifisti, eccoli,
no,
signori napoletani, perché
no.
qui.
Comunque, mi fa impressione la voce con cui quello chiama per parlare della vicenda del, dei rapporti che ha con la moglie.
Ma io pensavo che tu ti accanissi un po' contro Briatore, che oggi ha detto che i ragazzi italiani, i giovani disoccupati, devono prendere esempio dai suoi camerieri, che per esempio incassano 5.000 euro al mese di mancia. Insomma, devono fare anche questo tipo di mestieri qui. Però, signor Briatore, io do sempre ragione a Briatore quando parla di imprenditoria, quando parla di lavoro, quando parla di giovani. Però, amico mio, 5.000 euro di mance sarà nei locali dove vanno i milionari, amici suoi. Cioè, non è che in tutti i locali danno 5.000 euro di mancia, insomma, sia chiaro. Ascoltatori di Radio Padania su Jennia Carogna, sentite.
Sempre di questo napoletano qua a Carogna, no? Da una parte ti dico la verità. Io sono quasi contento che ci sia un personaggio così. Perché quello lì ha dato l'esempio veramente che i nostri governanti politici non valgono un cazzo. Cioè, io farei un monumento proprio.
A me non è sembrato che lui aizzasse la folla, anzi, mi è sembrato che cercasse di placarla quando questi hanno iniziato a lanciare bombe carta sui vigili del fuoco. Poi, se lo Stato decide di trattare a patti con questo qua, saranno cazzi dello Stato. Vai avanti tu che
io rimango. Gino da Napoli.
Eccoci. Buonasera.
Sì, dica Gino.
Ecco, ci stavamo divertendo, ma noi a Napoli siamo incazzatissimi perché non ne possiamo più. Tra l'altro io sono un collega giornalista, ahimè.
Ma di che cosa? Di che cosa non ne può più? Non ho capito.
Non ne possiamo più di sentire questo seme antinapoletano e antimeridionale che si respira nel paese. Questo è un paese.
Ma quale seme? Ma non c'è nessun seme antinapoletano.
Ma finisci di fare sempre così, non puoi arrontare sempre tutti perché dicono quello che a te non sta bene, a te non sta bene.
Ma dov'è questo seme? Dov'è questo seme antinapoletano che vedi in giro in questi giorni?
Vieni in tutti gli stadi la domenica e te lo faccio sentire. Vieni con i drughi, vieni degli Juventini.
Vieni, dove?
Ma li hai sentiti i fiorentini o no? Li hai sentiti nella curva?
Vabbè,
hai
ma quello succede anche tra silenzio, quello succede no? Anche tra tifosi di altre
ma
squadre.
Non è vero. Vai a Bergamo.
Ma al di là di questo, qual è il punto? Ma io non sto dando ragione a quelli che insultano i napoletani, caro Gino, calmati.
Guarda, cioè, che le radici dell'odio sono lontane. Se la mettiamo solo sul fatto sportivo, siamo lontani. Qui c'è un odio che parte dal 1861,
sì,
lava di fuoco,
aridaie, però
tu
Gino,
tu non vuoi sentire, sono il costo macelle, ne devi prendere atto. Ma com'è possibile?
Gino, stiamo calmi, qui è successo una cosa, che un pazzo aveva una pistola e per motivi ancora, come dire, tutti da chiarire, avrebbe sparato, perché non è certo nemmeno che ce l'abbia lui la pistola, che ce l'avesse lui in mano, magari c'erano altre persone, ha sparato uno sul petto, capito? Questo è il punto, cioè non è che il seme antinapoletano, cioè.
Certo.
Un attimo.
Chi è questo adesso?
Aspetta.
Va bene. Senti bene stasera, sì?
Sì, molto bene.
David? Dimmi, caro.
David?
Dimmi, caro.
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Questa è la regia, è Riccardo Poli che si vendica perché mi devi inseguire sempre col cellulare.
Non quindi capisci un cazzo.
No, questo tu.
Vabbè, okay. Gino, che cosa vuoi dire?
Voglio dire che se non la finiamo con questa, non viene punito l'antimeridionismo e l'antinapoletanismo, ci sono poche leggi sportive da applicare. Invece andare più a profondo e scoprire che questo paese fondato sulla cultura dell'ossis, del nemico da abbattere e cancellare, non ce la farete e non ce la faremo mai.
Vabbè, Gino, secondo te alla radice c'è un sentimento antinapoletano. Io non credo sia così. Mario da Roma, non in questo caso, che ci sia da qualche parte un sentimento antinapoletano, non c'è dubbio. Mario da Roma. Mario, non c'è più. Giuseppe da Parma.
Giuseppe, non sono Mario.
Sì, Giuseppe, dimmi.
Ciao, niente, volevo dire a Parenzo.
Sì.
Che il fatto degli extracomunitari non è una cosa da sottovalutare,
no.
Perché c'è un grave problema sulla sanità che sta incalzando sempre di più. Facendo il veterinario stiamo riscoprendo la TBC nelle mucche, che viene importata dall'estero. dall'estero, sì, ma non dagli
animali. Sì, ma se ne occupino i veterinari, i medici, non è che possiamo...
Certo, cioè... certo, se ne devono occupare, ma quando si dice che c'è un discorso di problemi di immigrazione clandestina, c'è un problema che bisogna salvaguardare da una parte gli uomini, ma dall'altra parte bisogna controllarli. Ora, se non c'è questa possibilità, se non c'è questa guardia alta, diciamo così, è un problema che poi ricade su di noi. Perché avevamo debellato le malattie, adesso stanno
ritornando. Lei è un medico e sta dicendo che gli extracomunitari portano le malattie, la tubercolosi, eccetera?
Certo. Certo.
Parenzo, hai sentito?
Scusi, certe cose, volevo farlo finire per non sovrappormi. Lei è un veterinario. Parla di vacche e di esseri umani. Allora, già questo...
Sì, no, io posso parlare di vacche, non di porci.
Lei allora, la questione è una questione seria.
Non voglio parlare con uno che dice sempre cazzate.
No,
io
guardi, le cazzate le dice lei, sì, e quelli che propagandano il terrore nei confronti di esseri umani che arrivano in questo paese.
Allora, noi avevamo debellato la TBC nelle mucche, nelle vacche, nei vitelli, nel 1960.
No, è una questione della quale si deve occupare il Ministero della Salute e chi è competente, non un veterinario che parla di immigrati come fossero animali.
Di cazzo, come dicono tutti gli altri che ti ascoltano, e questa è la realtà, perché tu sei proprio stupido.
No, allora, Giuseppe, tu dici Parenzo è una testa di cazzo, ti ha dato della testa di cazzo, perché dice, se un veterinario ti racconta...
Ma non è che mi spavento perché uno qualunque, ma va benissimo, d'accordo,
ma non è, ma
alle volte
non,
insulto
non
anch'io,
sono,
insulta lui,
sono,
non è questo
non
il punto.
Io ascolto un attimo, Parenzo, io non sono per buttare la gente a mare, io sto dicendo che quando vengono in Italia, quando arrivano, bisogna controllarli.
Ma
bisogna,
allora, questo è un discorso...
Allora, siccome
no,
manca
ma questo
discorso...
è un... Invece, guarda, questo è un discorso molto serio, che però io mi incazzo quando questo discorso viene affrontato in modo propagandistico e alla vigilia delle elezioni europee, giocando sulla vita delle persone. Quello che lei dice è verissimo, giusto, tant'è che la Croce Rossa lo segnala ogni volta.
Vabbè, allora...
su questo può avere ragione, basta non usarlo in modo propagandistico.
Ma chi sta facendo propaganda?
Ma lei no, ma alcuni partiti
che ti ha detto determinate cose, tu, io ti sto chiamando per dirti
e io
che
ti
non
dico,
è come dici
e io ti dico con grande pacatezza.
Non
grande
mi sembrava educazione. Che avessi utilizzato pacatezza, tant'è che ti ha dato della testa di cazzo, capito?
Vabbè, ma testa di cazzo, ma io posso anch'io insultarlo, ma non l'ho fatto magari altre volte con altri ascoltatori. Non mi interessa insultarlo nel merito. Perché se lui dice che non fa un discorso politico, ma una questione di prevenzione...
Vabbè.
Detto così...
Ma avete rotto le scatole tutte e due.
E il conduttore?
Sì?
E il conduttore?
Sì, fino a prova contraria sono il conduttore. Cioè...
Ma che fine ha fatto questo?
Ma non lo so, cioè dovrebbe richiamare assolutamente, ma è con noi Vittorio Sgarbi. Ciao Vittorio!
Eccolo, bene. Sono al collegio dove hanno fatto... E cioè, oltre a dare i libri della biblioteca, anche delle opere d'arte per due o tre mesi, perché uno se le tenga a casa e guardi la bellezza sperando che siano quadri belli.
Ma scusa, ma non è il tuo compleanno oggi, Vittorio?
Il mio compleanno è domani, ma siccome sono nato alle 2 di notte, questa sera vado all'ambasciata di Quistello, che è vicino a Mantova.
Ah,
dove c'è
io pago.
No, qualcuno che paga, ma sono ospite del ristoratore, avendo fatto un libro che io faccio.
Senti, Vittorio, non si sente una mazza, ti devi fermare, altrimenti non si sente una mazza.
No, sono fermo, sono seduto, se dicendo da Romano, proprietario dell'ambasciata, invita lui a lo stesso ristoratore.
Beh, ti richiamiamo da un altro telefono, guarda, non si sente. Mirko da Torino, dai, Mirko.
Niente, ciao caro, ciao, tutto bene?
Sì, dimmi.
Allora, finalmente la volta che io che ho stronzato in radio mi passo, d'altronde la trasmissione è quella giusta, eh? Il Parenzo è uno strenzo che si muove da Milano a Melzo. Allora, volevo dire una cosa su Luisella Costamagna da Torino, preciso.
Sì. Scusami, professore?
Pianta, cosa dici? Stai zitto, Parenzo.
No,
stai
scusami,
zitto,
professore, da quale bagno sei uscito?
Stai zitto e ascolta.
Da quale discarica sei uscito?
Parenzo.
Da quale discarica sei uscito?
dalla discarica che sei dietro a casa tua, ma ascolta che impari qualcosa, Parenzo.
Vabbè, avanti, Mirko, dimmi.
Non iniziare con allora te, Cruciale, che allora fa 60, lo sanno tutti, allora 60. Allora,
non fai ridere nessuno, imbecille, dai, forza.
Luisella Costamagna prima dice che ha fatto il suo libro di cui l'umanità sentiva l'esigenza per raccontare le diverse dinamiche che contraddistinguono maschio e uomo di fronte all'esercizio del potere, e dice che come si dice che
aspetta un attimo, aspetta Vittorio, adesso ti richiamiamo, dai, adesso ti richiamiamo al telefono, un attimo, adesso ti richiamiamo.
Chiamarmi al mio
335-6169. Sì, ti richiamo al tuo, ciao ciao. Allora?
Spettacolare, spettacolare.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte.
Allora, innanzitutto bisogna dire, c'è di nuovo Vittorio Sgarbi con noi. Vittorio, oggi c'è stata una cosa clamorosa che riguarda il ministro degli interni Alfano, perché Alfano continua a dire che non c'è stata la trattativa con gli ultra l'altro giorno, sì. Però il giudice sportivo, condannando il Napoli, il giudice sportivo dice il colloquio con Amsic ha evitato l'invasione degli ultra, cioè c'è stata una vera e propria trattativa, per cui il ministro degli interni
è l'unica vera trattativa che c'è stata, questa è dimostrata, l'altra indimostrata e costruita dagli grandi eroi dell'antimafia è un modo semplicemente per portare gloria e vantaggio a chi alimenta delle leggende per poter diventare un eroe, e su questo Alfano ha cercato di seguire la pista. Poi in realtà, come ha dimostrato nel caso della vicenda kazaka e in questa, lui non riesce a capire dove sta, cioè se si tratta è lui il primo a non capire. Un giorno qualcuno potrebbe processarlo perché lui nega la trattativa che c'è stata, altro che Mancino. È un personaggio così spregevole, così miserabile, che il mio obiettivo, quando noi saremo a Salemi, tu sarai il mio assessore
a che cosa?
Alle libertà, al sesso e altre libertà.
Ah, ottimo, aspetta Parenzo, la notizia è questa, che Sgarbi, che mi ha proposto, se vincerà, come assessore a Salemi, ha pensato, insomma lo sta dicendo, evidentemente in questi giorni ha pensato a quale tipo di incarico darmi, io accetterò ovviamente qualsiasi tipo di incarico.
Beh, sarebbe bello fare anche l'assessorato proprio alla mafia, cioè proprio un assessore.
Sì, beh, io da un lato, no, questo sicuramente lo faccio, da un lato chiamo PIF a fare il museo dell'antimafia a fianco del mio.
Beh, sì.
E poi l'assessore alla mafia o all'antimafia c'è già, è un grandissimo prefetto che si chiama Scammacca, il quale conosce tutte le vicende losche della lobby dei prefetti che diventano, crescono in carriera, diventano prefetti avendo fatto i commissari di comuni che sono sciolti anche se la mafia non c'è. E il caso emblematico, ve l'ho raccontato una volta, è il sindaco di Campobello di Mazzara, arrestato per 2 anni e mezzo in galera, poi prosciolto perché il fatto non sussiste. Cioè, non c'è niente di peggio, ho attaccato anche il vescovo di Agrigento, che combattere la mafia che non c'è. La mafia va combattuta, ma non inventarla per fingere di combattere.
Allora, noi che ce ne fottiamo, ce ne fottiamo della par condicio, vogliamo Sgarbi sindaco di Salemi senza se e senza ma. Allora, l'incarico che dovrei avere io, caro Parenzo, è di assessore al sesso e alle altre libertà. Devo dire che è un incarico che mi piace, mi piace anziché no.
Beh, ti si confà.
Perché non trasformare Salemi, per esempio? No, anticipare i tempi, fare riaprire le case chiuse, legalizzare la prostituzione.
Già una prima cosa può essere fatta, ma noi abbiamo una visione miope degli amministratori. Tu pensi che quello di Cefalù ha rinunciato ad avere la possibilità di aprire il casinò, che è passata poi a Palermo, perché riteneva che il casinò fosse un luogo dove il male, il vizio, dico, ma siamo in Sicilia, non è che puoi peggiorare una situazione già talmente degradata nel corso degli anni, non è che un casinò fa aumentare o diminuire la mafia.
No, però un casinò porta un sacco di soldi.
Casinò invece porta dei soldi e fa soltanto piacere e non danno. Quindi mi pare che tu sarai il primo che ha questo compito di lavorare.
Io invece,
Vittorio, speriamo, perché qualcuno dice che la tua lezione a Salemi poi non è così, così scontata.
Per me la via solidale, io preferirei non fare nulla, per cui io ho accettato questa cosa perché si chiama Sgarbi 2 la vendetta, quindi non c'è nessun'altra ragione. Se poi non vogliono la vendetta, si tengono il prossimo coglione che farà il sindaco, che va benissimo. Io
vorrei,
ambizione.
Guarda, io mi candido per fare invece...
Ma tu non ti candidi a un cazzo, scusa,
fare,
non ho capito.
Per fare l'assessore agli eventi mediocri, perché? Perché in tutti i comuni ci sono sempre i grandi eventi.
Sì. Gli eventi, sì.
Voglio fare gli eventi mediocri.
Sì, che sarebbe giusto fare piccoli eventi mediocri che siano la continuità. No, ma Parenzo è molto migliorato. Esatto. Luciano è diventato perfetto e Parenzo è migliorato.
Senti Vittorio, però parliamo di cose.
Due figli.
Parliamo di cose serie. Sì, esatto. Parliamo di cose serie. La prima cosa seria è questa che ti sottopongo: il matrimonio tra Valeria Marini e non mi ricordo chi.
Ero andato, ma certo quello era una faccia molto inquietante.
Cioè chi ha Cottone. Sì, allora lei dice che non è stato consumato, ma tu te la sei fatta la Marini? Scusa per curiosità.
No, però l'ho conosciuta quando non era la Marini.
Cioè?
30 anni fa apparve una ragazzona a Roma, io la portai nel mio albergo, sì, scoprendo più tardi che era la Marini, ma era talmente grande che mi sembrava eccessiva per la mia...
Beh, la portassi in albergo per fare cosa, scusami?
Per l'obiettivo che noi conosciamo, però poi devo dire...
Non è successo nulla?
In verità che non ho capito nulla, perché non dava a me, pur essendo sconosciuta e quindi molto più libera di quando una persona, sì, poi diventa nota, quindi non mi dava un sufficiente stimolo all'azione
sessuale,
per cui alla fine, però me la ricordo bene.
Lui, questo Cottone, questo imprenditore, dice che il mio soprannome era Telefono a Gettoni, quando mi chiamava ai doveri coniugali ero sempre pronto, vuole l'annullamento per poter fare un altro matrimonio show, ma io sul divorzio non mi accordo, e poi comunque dice che del sesso si vantava con gli amici. Vabbè, ma sta Valeria Marini, ma insomma, chiedere, ma sta Sacra Rota, ma è diventato o no una buffonata, signori? La Sacra Rota è diventata una buffonata inaudita.
Una cosa che forse non sapete è questa, che le motivazioni del matrimonio non consumato possono essere visibili e probabilmente solo un pretesto di cui uno dice una cosa e l'altro dice un'altra, tanto a letto noi non ce l'avamo. Però c'è un dato che dà forza all'annullamento rispetto al divorzio, che è questo. Quando tutti noi eravamo per il divorzio negli anni 70, alla fine è diventata una legge che noi abbiamo percepito passaggio in avanti rispetto al passato, ma uno che nasce nel 91, nel 92, nel 93,
sì,
e pensa che il divorzio c'è da sempre, lo pensa come un diritto connaturato alla natura umana, quindi va in chiesa a sposarsi con una donna che gli piace e pensa, se non va avanti mi divido,
sì,
in quel momento il matrimonio è nullo, cioè le cause di nullità non sono legate alla non consumazione, sono legate alla non sufficiente consapevolezza della durata del matrimonio, quindi è molto più facile per la chiesa dare annullamento.
Ma è una questione di soldi, dai, è ormai una questione.
No, è una questione di soldi, ma il dato su cui loro costruiscono gli annullamenti è che tu ti sia sposato pensando che potevi separarti, questo è sufficiente a rendere nullo il matrimonio.
Ma cosa,
no, perché ho molto lavorato su questa materia.
No, ma è vero, ma probabilmente c'è di più, che la chiesa, essendo anche lei in fase di spending review, perché questo fa il Papa adesso, vive in un appartamento
che
piccolissimo,
succede? Dimmi.
Vive la spending review del Vaticano, si è incazzato con Bertone perché vive in un attico, cioè, è la spending review del Vaticano, con la Sacra Rota fa un po' di cassa, come i comuni quando mettono le multe agli automobilisti.
Ma sì, ma ormai dai, una buffonata,
sì,
su dai,
perché costa carissimo separarsi alla Sacra Rota, e
no,
quindi
sarà un problema per la Marini, però certamente posso dire, cioè, se nel momento, lei basta che dica, non che non ha scopato con lui, ma che lei o lui non si sono sposati con la consapevolezza di stare insieme per sempre, e la mancanza di questo elemento che rende il matrimonio un sacramento.
Un attimo, chiamiamo Vittorio, parla tu con la Marini. Aspetta.
Sì.
Chi ha?
Valeria?
No, chi ha?
Volevo passarti Vittorio Sgarbi, se era Valeria Marini. Era lei, Era lei. Ma non vuole parlare in queste ore.
Non vuole parlare perché pensa, io l'avrei detto che faceva bene a abbandonare, oltre a parte se uno non vuole stare con qualcuno. La Chiesa poi, tra l'altro, prima ancora degli annullamenti,
ma dimmi una cosa,
sono accorto perché è anche il San Tommaso, consente, sì, che due sposati stiano separati purché non si risposino.
Addirittura.
Cioè ha una tolleranza per l'individuo che non è più compatibile con un altro. Quindi la separazione senza nuovo matrimonio è comunque un dato che la Chiesa ha sempre consentito. Vedi il caso di Cossiga. Cossiga viveva separato da sua moglie, poi a un certo punto ha avuto anche l'annullamento molto tardivamente, ma l'annullamento è una conseguenza ultronea rispetto al fatto che la Chiesa riconosca che due che sono incompatibili possono stare l'uno, se poi lei
vabbè,
si vuole,
senti,
sposare,
dimmi
un'altra materia.
Dimmi qualcosa sul culo della Bacchiddu, questa qua di Tsipras, che...
questa mi piace moltissimo, non l'ho vista bene in faccia perché io sono un fascista più che un culista. Però mi pare,
ah, sei un fascista più che un culista,
sono un fascista, sì. Il culo certamente,
cioè ti piace anche,
donna,
se anche se uno ha un culo brutto, tu basta che c'è una faccia bella,
basta che abbia una bella faccia, io ho una visione. Però devo dire che il fatto che il culo in questo caso diventi uno strumento politico è un grande riscatto, cioè la donna finalmente ha proprietà del suo corpo e non è più strumentalizzata, perché lo è se l'uomo la usa, ma se lei usa il suo corpo saranno cazzi suoi, si chiamano cazzi suoi per quello.
Beh, ho però qui
non
c'è.
La donna non deve dire che non approfitto del fatto di avere un bel culo, perché altrimenti l'uomo lo guarda. Meglio, coglione di uomo, guardalo. Se non c'è uno sfruttatore, non c'è nulla che impedisca anche a sinistra.
No, non c'è dubbio. Però c'è un elemento. C'è un elemento. L'elemento è questo: che a utilizzare questo culo sono persone che avevano del sedere, del corpo della donna, tutta una mistica. No, no, il corpo della donna, Berlusconi, che ha rovinato l'immagine della donna perché ha trattato le donne come prostitute, e la donna non deve. No, la stessa Boldrini che dice, no, che nelle pubblicità non ci devono essere le donne nude, perché questa cosa qui.
Beh, sai, giustamente, ma la Boldrini ha fatto la cappella gravissima di mettersi contro Miss Italia, come se la bellezza non potesse essere un valore. C'è nella tutta la scultura greca, e c'è maschile e femminile, e poi l'idea che la donna, dico, andrà in bikini anche lei. Cioè, quando la Boldrini va al mare, inevitabilmente vedremo il suo culo, e non vedo perché, se è bello o brutto che sia, non deve essere cosa su cui lei ha in qualche modo un compiacimento o una vanità. La vanità della bellezza è la natura stessa della bellezza, una che è bella e contenta di esserlo. Cioè, questa qua non capisce perché si scambia l'autonomia della donna rispetto alla bellezza e alla consapevolezza di sé col fatto che l'uomo la sfrutti. Ma quella è un'altra cosa.
Certo.
E quella interviene in un secondo momento. Non è che in sé la donna non può essere felice di essere bella, di avere un bel seno, di avere un bel sedere, compreso la Boldrini.
No, senti, ma come mai? Che c'è, Parenzo? Che c'è? Che
no,
c'è?
Io dico una cosa che provo a esplicitare meglio. Ho detto che c'è un uso politico del sedere, che è quello che ha fatto la Bacchetti.
Ah, oh, però che palle.
Cioè, l'uso politico del sedere è quello, strumentale, funzionale a una campagna elettorale. Poi c'è chi invece usa il sedere per fare politica, che è una cosa diversa. Sono due, io non è che dico che è giusto, uno è giusto, l'altro è sbagliato, però sono due usi diversi.
Tu stai dicendo che quelle di destra il culo lo facevano vedere in privato, quelle
no,
dai.
Io so che
utilizzavano
alcune
il sedere per arrivare,
ma
da qualche
cioè,
parte.
Io non è che su questo sono il moralista, che però dico che c'è una diversità nell'utilizzo del sedere, su questo non c'è dubbio. Cioè, la Bacchetti lo usa per, adesso ad esempio sarebbe straordinario e se Casarini mostrasse anche lui il sedere, allora renderebbe questa cosa funzionale rispetto al fatto che nessuno parla di Tsipras. Tu immaginati se adesso, dopo il...
Ma nessuno parla di Tsipras perché non sanno parlare,
no,
abbi pazienza,
Casarini,
perché non sanno che cazzo dire, su,
se
dai.
Casarini stasera decidesse di postare il suo sedere, e allora questo dimostrerebbe che c'è un uso politico del sedere, cioè per la campagna, come fece Pannella quando fece spogliare i suoi deputati al Teatro Argentina.
Senti Vittorio, ma perché c'è, ecco, chi Paone nel suo spot non parla di omosessuali?
Non si capisce bene perché, perché in fondo ne ha fatto una battaglia, ha litigato con me, ha detto qualunque cosa e sta con un partito baciapile che ha fatto la battaglia fino in fondo contro i diritti gay, anche se con diverse sensibilità, e lui in realtà ha introdotto la sensibilità liberale che c'era pure potenzialmente in Forza Italia, ma poi a un certo punto, vergognandosi o perlomeno nascondendo quella che era stata la sua battaglia più significativa, non ho capito, poi tira fuori quando uno usa Francesco I, dispiace, perché è un papa straordinario, ma sarebbe bene astenersi perché è troppo facile usarlo.
Ma dai, poi, su, ma come si fa a mettere il Pantheon in, per amore di eccetera, e con la moglie,
no,
la moglie.
Lui, ti ricordi con me da Chiambretti attaccò la Chiesa in lungo e largo, non è che la Chiesa è cambiata perché è arrivato Francesco,
sì.
Francesco è un uomo buono, lui probabilmente un uomo furbissimo e intelligentissimo, ma la Chiesa è quella di prima, per cui non è che la garanzia che da lui serve a riscattare la Chiesa dei suoi peccati contro i quali si scagliava parlando con me. Io dicevo, no, ci sono nella Chiesa personaggi formidabili, nelle missioni, nel mondo, che vanno rispettati come individui. Ora adesso lui ha preso come individuo il massimo e pensa che questo porti i voti a lui nascondendo il culo, che è una cosa bizzarrissima, insomma.
Vabbè.
Comunque non credo che verrà eletto. In compenso tu sarai sicuramente
assessore
a Salemi,
al sesso.
E porteremo Parenzo e lo faremo prostituire.
Prostituire.
Beh, ma questo non è però per sua volontà. Dare con Parenzo anche 50 euro.
Ciao,
allora.
Presto, ciao.
Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe. Sai perché mi piaci? Perché sei pazzo.
Rosa.
Tu sarai sicuramente assessore a Salemi e porteremo Parenzo e lo faremo prostituire. Però per sua volontà. Dare con Parenzo anche 50 euro. Allora.
Continua la campagna elettorale della signora Pina Picerno, la quale è andata per porta a porta in un supermercato a fare la lista della spesa.
Io comincerei dalle patate.
patatine fritte, patate al forno, gnocchi di patate.
Perché gli gnocchi si fanno a casa.
Gli gnocchi sono buonissimi fatti in casa. C'è l'insalata, peraltro, anche in offerta. 72 centesimi. 1,50 euro. Ho visto delle fragole. Qua. Poi prendiamo le zucchine.
Onorevole, ma compriamo bio o no?
Quando posso mangio anche bio, non sempre, perché non sempre nemmeno si trova.
E non riusciremo a stare negli 80 euro.
Bio costa ovviamente di più.
Rosa, 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 se va bene rosa, no, ma poi invece s'appoggia, no, s'appoggia proprio addosso a me.
Yogurt, la Nutella l'ho già presa, la prenderei volentieri. La ricotta che va benissimo per il tortino di zucchine. Qua vedo le uova, andiamo un po' random, prendiamo 3 litri di latte, 3 kg di pasta, il grana padano, un wurstel e le famose spinacine, un petto di pollo, gli hamburger. Filetto di platessa, una cosa che posso congelare, che cosa posso congelare? 4 filetti di platessa.
Per un totale di?
1,80 euro. La conserva di pomodoro, ne prendiamo 3, pane, ups, e 5. Una confezione di mele, scusi, corri, 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 che la spesa si fa pure veloce. Mortadella e prosciutto crudo, qualche formaggio.
Siamo pronte alla prova cassa? Ah,
sì.
Quanto abbiamo speso allora?
Allora, abbiamo speso 86,28 euro, considerato che abbiamo comprato una bottiglia di vino che io non compro abitualmente.
Mamma mia, ragazzi, mamma mia che buffonata, dai. Io capisco la campagna elettorale, ma dai, ancora si insiste con questi 80 euro, 85 euro per fare la spesa. No, tra l'altro, questi 80 euro che verranno dati il 27 maggio a tutti quelli che guadagnano 1500 euro, in realtà non sono 80 euro, in alcuni casi sono 40, 50, eccetera. Non sono 80 euro.
Nel merito fa benissimo la Picerno a cavalcare questa cosa, perché visto che l'hanno attaccata, in ogni trasmissione televisiva ti dimostra che si può fare una spesa con 80 euro.
Ma quale? Certo che si può fare la spesa con 80 euro.
E mangiare. Vabbè, adesso attacchi.
Ah. Eravamo con Mario? Mario?
Luciani, buonasera.
Dimmi.
Da Orvieto sono arrivato a Roma Sud.
Vai, dimmi, dimmi.
Sai che differenza c'è tra te e una donna?
Qual è la differenza? Avanti.
La donna la figa ce l'hai in mezzo alle gambe, tu ce l'hai in testa.
Sì, mazza.
Ma comunque, avevo chiamato per un altro motivo, per Parenzo, l'intervento che stavo facendo con Marina Ripa di Meana. Siccome dai tempi del liceo spero di riuscire a rimanere calmo, perché sai, tutto il giorno al lavoro calmi, ti interfacci con la gente. Ha la capacità, la gente come Parenzo, che dai tempi del liceo, che li sopporto, sti comunisti buonisti del cazzo, no? Di parlare di immigrazione.
Professore,
scusa, Parenzo,
no, ti dico solo questo, brutta testa di cazzo, che non sono mai stato comunista.
Sei un ben pensante radical chic.
Hai detto che volevi esserlo comunista.
Ho detto, okay, no, per precisare, scusami, scusa professore, poi vai avanti con le tue stupidaggini, con le tue riflessioni anche serie, ti ascolto in silenzio senza interromperti neanche mezzo secondo. Non sono mai stato comunista, se non altro per ragioni anagrafiche.
Vabbè, non sei altro.
Fossi vissuto negli anni 70, ti ho detto che forse sarei stato anche di lotta continua, ho detto qualche tempo fa. Bene. Ti do un elemento in più, così mi puoi infilzare ancora, capito? Genio della lampada. Ti do qualche elemento in più di lotta continua.
Struscia la lampada, che te lo faccio vedere il genio. Senti, Parenzo, a parte gli scherzi,
dimmi,
credo che siamo coetanei, non lo so, io sono del 73, non so tu.
Io del 76, dicevo. Caro.
76, più giovane di 3 anni, ok. Il fatto è che dai tempi di scuola io ho questi compagni che forse per una frustrazione che deriva dal ventennio
fascista. La frustrazione ce l'hai tu in testa.
No, io non ho nessuna frustrazione, perché io ho un grande rispetto per gli immigrati. Sono in famiglia, ci sono molte donne e uomini extracomunitari nella mia famiglia, quindi ti garantisco che ho il massimo rispetto. Ma mi sono rotto i coglioni di sentir parlare che dobbiamo accettare questi barconi di negri, perché quando andavo a scuola io la parola negro non era scorretta da dire. Adesso sempre voi ben pensanti del cazzo avete introdotto il politically correct, e quindi negro non si può più usare.
Dipende okay, come parliamo, si dice, ma, brutta parliamo, testa di cazzo.
Sì, va bene, dipende come si dice. Ok, allora.
Dipende che contesto lo dici. Se io ti dico testa di cazzo, te lo sto dicendo in un contesto, no?
Sì, ma io.
Giusto?
Va bene, guarda, comunque
e tu giustamente
adeguato,
ti puoi offendere.
Mi sono adeguato perché voi avete tolto di mezzo
no,
la parola.
No, io mi sto adeguando al tuo linguaggio.
Si deve dire la parola operatore scolastico. Non è più lo spazzino, è un operatore ecologico. Perché sono le vostre idee malate del cazzo di cambiare i nomi alle cose. Poi arriviamo a questo. Voi e Pannella con i suoi
Bidello non è dispregiativo.
Nessuno
Bidello è dispregiativo nella tua testa.
Caro radical chic dei miei
no,
coglioni.
Caro professore.
Belli, non nessuno tocchi Caino, perché io vorrei che il mio per una questione di rispetto anche per tutti questi immigranti poverini che vengono in Italia
migranti,
per vivere
non immigranti, migranti.
Migranti, immigrati, volevo dire, mi sono grazie per la
parola. Allora.
Comunque, tutte
prego.
Queste persone che patiscono le pene di Dio e poi vengono a stare nelle tue città, tu hai detto a Marina Riva di Meana dove vivi, nei salotti, dove stai, all'altro radioascoltatore che è intervenuto in quel modo dicendo non è così, ma tu dove cazzo vivi? Eppure stai a Roma.
Io vivo a Roma, asino di un asino.
Io ti prenderei, ti butterei di notte, alle due di notte, alle 3 di notte, intorno alla stazione Termina,
ci
piazza
torno
Liborio.
Con il treno, asino di un asino che non sei altro.
Ma quale asino? Ma dai, allora noi gente normale, perché io non vivo nei palazzi, nelle gabbie normali
come vado
voi.
A piedi con la metropolitana.
Noi abbiamo paura.
Un attimo solo, Mario, fermi tutti.
Pronto? Sì. Pronto? Pronto?
Signor Lombardo?
Signor?
La signora Lombardo?
No, io non sono la signora Lombardo. No.
Scusi.
È la zanzara capricciosa, la zanzara.
Mario, allora?
Allora niente, Cruciani, io volevo chiedere, onestamente, senza arrabbiarmi, a Parenzo, cosa dobbiamo fare con questi barconi? Con gli zingari, con i rom, i campi, quanti ne dobbiamo accogliere nel nostro ex bel paese? Dimmi Parenzo, in tutta onestà, io ho ecceduto un po' con i termini, però te lo sto chiedendo seriamente, tu radical chic dei miei coglioni, dimmi cosa dobbiamo fare di tutti questi barconi che arriveranno a flotte adesso con il bel tempo?
Primo, secondo,
qual è la soluzione?
Tua sorella è radical chic, semmai. Primo, io uso sempre la metropolitana, dalla stazione Termini a Lepanto vado in
avete
metropolitana.
Avete rotto i coglioni voi con queste vostre idee di
ma
merda
voi
che no.
Voi
tutte le persone
brutto,
che la pensano
pig meo del pensiero che non sei altro pig meo del pensiero,
la destra in questo
ma
paese del
dici?
Cazzo non esiste,
ma
e
cosa dici pig meo del pensiero pig meo del pensiero
ha parlato coso Gulliver
pig meo appunto pig meo del pensiero
allora, dammi la soluzione dimmi cosa dobbiamo fare
Lillipuziano dell'intelligenza bravo esatto Lillipuziano dell'intelligenza bravo
gnomo cosa dobbiamo fare di tutti questi
gnomo.
Migranti che arrivano, queste persone, sai, perché queste sono proprio cervelli in fuga, no? Da noi arrivano sempre queste persone.
E peccato
polte.
Che tu rimani invece, peccato che tu rimani, guarda un po'. Ma vanno via sempre quelli sbagliati, guarda un po'.
Sono
peccato
in buona
che
compagnia.
Rimani tu, guarda.
Sono qui a presidiare
non
per cercare
non ti è mai venuto in mente di andare, nessuno ti ferma, amico mio.
No,
non ti preoccupare.
Fermi tutti, grazie Mario. Patrizia, provincia di Varese.
Nessuno.
Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani.
Ciao, cara,
io
ciao.
Vorrei dire una piccola cosa sulla diatriba malattie immigrati,
sì.
Portando una testimonianza personale.
Sì.
10 anni fa la mia domestica ha preso la TBC da una maestra che l'ha presa dai bambini immigrati e quindi noi dovemmo andare tutta la famiglia a farci controllare 3 volte al dispensario eccetera eccetera. In quell'occasione parlai con il medico di broncopneumologia, il quale vi dico già 10 anni fa disse che il problema esiste, il ritorno di
dunque
questo...
conseguenza?
Come?
Conseguenza, cosa dobbiamo fare secondo lei?
No. Voglio dire, non, semplicemente che mentre Parenzo dice che questa cosa non esiste,
no, non ho detto questo.
Esiste, e non solo,
non
ma
ho
si
detto
vanno
questo.
Sempre più rinforzando gli agenti patogeni per l'uso dissennato degli antibiotici, quindi sono più difficili.
Vabbè, adesso non entriamo nel dettaglio, signora
no,
Patrizia,
ma senta,
su, alle 20.45.
E comunque...
Quando lei dice che la sua domestica portò la tubercolosi in casa, allora, io non ho capito, qual è il provvedimento che bisognerebbe adottare, secondo lei?
Secondo me, io... Quello che sto per dire è l'esempio, i nostri immigrati quando andavano in America si fermavano ad Ellis Island.
Ma anche qui li controllano in parte.
secondo me, secondo lei no. Li tenevano in quarantena, poi andavano.
Dunque dovrebbero stare in quarantena anche qui. Dovrebbero stare in quarantena anche qui. Bruna da Milano. Bruna da Milano. Bruna.
Sì, ci sono.
Dimmi.
Allora, io volevo dire a Parenzo, perché tutti questi emigrati non se li porta a casa lui. Io oggi sono stata in giro in macchina tutto il giorno e le assicuro che essa è aggredita a ogni semaforo. Per fortuna il mio maestro di judo mi ha insegnato ad aprire.
Beh, adesso aggredita, ragazzi, io giro però. Io giro in macchina.
Non riesci più a pararti.
Guardi, Bruna, anch'io sono contrario all'immigrazione clandestina in maniera furibonda.
Ma chi è a favore?
Sono contrarissimo. No, per te bisogna invece. Per me bisogna essere molto, ma molto, ma molto più duri. Fermo. Ma quale assurdo? Era sacrosanto. Era sacrosanto. Il punto non è quello. Altro che reato. Bisognava fare molto di più rispetto al reato che è stato messo. Molto, molto di più. Però. Attenzione, cioè adesso cosa c'entra? Non è che uno gira per strada e c'è l'assalto degli extracomunitari. Cara Bruna, io giro per strada, non mi pare che ci sia l'assalto, eh.
Una roba allucinante.
Ma quale allucinante, su, ma non è vero.
Se in Europa vuoi contare, c'è chi devi votare, erudite il cervellone, noi faremo un figurone. Boccia legge di Fornero, con Berlusconi niente tagli alle pensioni, con lui non pensa ai pochi spicci che da Renzi, vota Alessandro.
Ma io non ci posso credere che la subrettina Lisa Fusco, che questa sera diventa nostra editorialista, caro Parenzo, abbia scritto e cantato questa canzone per Cecchi Paone. Ma veramente lei ha fatto questa cosa, signora Fusco, perché io, è quasi da arrestare lei.
Vabbè, per l'amore di Alessandro, questo ed altro.
Buonasera, come sta?
Buonasera a tutti voi, buonasera.
Ma no, ma dai, come? Lei ha fatto...
Ma come avete già questa canzone? Non lo so, come ce l'avete? Come fate ad averla?
Ma lei è, come dire, la testimonial della campagna di Cecchi Paone per le elezioni europee?
Sì, ebbene sì, lo ammetto.
Parenzo?
Beh, sono costernato quasi, cioè, vorrei parlo piano perché vorrei anche arrabbiarmi, ma non ho più la forza proprio.
Senta, a proposito, lei che è napoletana verace, cosa pensa del personaggio napoletano più famoso di questo periodo, cioè dire Genia Carogna, signora Fusco?
Ah, sì. Allora, il personaggio più famoso, ma nel senso negativo però, eh.
Vabbè, questo
io
lo sappiamo.
Voglio dire una cosa, Napoli sì. Non è soltanto rappresentata da tutti i personaggi.
Anche questo lo sappiamo, però cosa pensa?
Però, diciamo che comunque i media ci azzuppano molto il pane.
Cioè?
Voi sapete che io sono stata anche io una volta vittima di queste cose violente che succedono allo
sì,
Stato.
Sì, l'hanno insultato. Quando
erano dei baresi.
Sì.
Okay.
No, ma però voglio capire, ma Genia Carogna, secondo lei, è uno che ha calmato gli animi oppure è un delinquente da cancellare?
Allora, Genia Carogna è una persona umana che è stato il primo ad andare a rianimare Ciro Esposito sulla strada, steso a terra.
Un galantuomo, insomma, un galantuomo.
No, non è un galantuomo, però nessuno è galantuomo nel calcio per quanto mi riguarda. Perché pure quando sono stata assalita a Bari,
sì, vabbè, ma quello...
sposati con dei figli a casa, figli a casa, non ci hanno messo due minuti ad infilarsi su di me, a lanciarmi degli oggetti che mi potevano anche colpire, no? Quindi potevano essere anche loro dei violenti, delle carogne.
Sì.
Siamo tutti carogne.
Ma non è che siamo tutti carogne adesso? Non è che siamo tutti carogne adesso, ma non è vero, signora Fusco.
Siamo
su.
Un po' tutti carogne, dai.
Parenzo, tu ti senti carogna?
Ma carogna è un corno, ma carogna sarà lei. Ma ti pare che viene qui a telefonarmi, fa la canzoncina, bebe, be, c'è chi paone, c'è chi paone, mi dà anche della carogna. Oh, oh.
Ma chi è questo che sta parlando?
No, ma chi è lei che dà della carogna? Oh, ma non è che alle 20:50 si può dire qualunque cosa passa per attaccare il cervello?
Non si può dire siamo tutti carogne, signora Fusco, su, dai.
No, si può dire questo ed anche altro.
No, non siamo tutti carogne. Genia Carogna è Genia Carogna, non è che siamo tutti Genia Carogna, su.
No, non ho detto siamo tutti Genia Carogna, siamo tutti carogne.
Diverse. Ma Carogna sarà lei.
Ma certamente nella mia
ma
vita...
Ma lei è sicuro che è una carogna, ma che mi frega, ma io no.
Può anche essere.
E allora non è che siamo... Lei è una carogna, appunto. Lei telefona alla radio e dice: guarda Cruciani, io so fare, caro Parenzo, caro Cruciani, io sono una carogna. E io le dico: ma è evidente, benissimo, non è
ma
un mio...
Ma lei è molto... Guarda, lei è più carogna di me. Se vogliamo proprio insistere, mettiamo sentini.
Ma io neanche la conosco, per fortuna. Ma non so neanche
non
in quale fungo, da quale fungo
della
salta
carogna
fuori.
Sta facendo queste cose così. Io sono comunque una signora.
Ma è strano che una signora, ma non so da quale fungo salta fuori.
Non so lei chi sia e non so per quale motivo si prende queste confidenze. Io non ho chiamato, mi hanno chiamato in questa radio.
Arrivederci, okay? Buona serata.
Mi sembra angosciato? Mi sembra angosciato? Vox Populi, Vox Dei.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
lo so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Lo so, Cruciani, che tu non sei Giannino. Non sei Marisoni.
Radio 24. La passione si sente.